Alleluia. Allora stasera, come vedete, abbiamo del vino e abbiamo del pane. Pane arabo, medio orientale, senza azimi, senza pane azimo, senza lievito, no? Ok. Sappiamo. Volevo leggere insieme a voi qualcosa che è scritto in Prima Corinzi, al capitolo 11, dal versetto 17 in poi, se volete leggerlo insieme a me. Cercheremo di spiegare alcune cose che riguardano la cena del Signore, cercheremo di sfatare alcuni miti. 11-17, Prima Corinzi 11-17, cercheremo di abbattere qualche tradizione e di dare una spallata poderosa a certe dottrine di uomini. Prima Corinzi 11-17, ora in quello che vi ordino io non vi lodo, perché vi riunite non per il meglio ma per il peggio. Prima di tutto perché sento dire che quando vi riunite in assemblea vi sono fra di voi delle divisioni, e in parte lo credo. È necessario infatti che vi siano anche delle fazioni tra voi, affinché siano manifestate tra voi quelli che sono approvati. Quando dunque vi riunite insieme, quello che fate non è mangiare la cena del Signore, perché nel mangiare ciascuno prende prima la propria cena e uno ha fame e l'altro è già ubriaco. Ora, non avete delle case per mangiare e bere? O disprezzate la Chiesa di Dio e fate vergogna a quelli che non hanno nulla? Che vi dirò? Vi loderò? In questo non vi lodo, poiché io ho ricevuto dal Signore ciò che vi ho anche trasmesso, cioè che il Signore Gesù, nella notte in cui fu tradito, prese del pane e, dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse: prendete, mangiate, questo è il mio corpo che è spezzato per voi, fate questo in memoria di me. Parimenti, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue, fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me, poiché ogni volta che mangiate di questo pane e bevete di questo calice, voi annunziate la morte del Signore finché egli venga. Perciò chiunque mangia di questo pane o beve dal calice del Signore indegnamente sarà colpevole del corpo e del sangue del Signore. Ora ognuno esamini gli altri. Ora ognuno esamini se stesso, e così mangi del pane e beva del calice, perché chi ne mangia e beve indegnamente mangia e beve un giudizio contro se stesso, non discernendo il corpo del Signore. Ora, parecchi di noi sono qui da anni nella fede, ne ho frequentato sicuramente diverse comunità, alcuni magari per qualcuno all'inizio, in ogni caso c'è abbastanza, abbiamo credo ascoltato tanti insegnamenti, tante cose su questo, su quello che Paolo scrive, tanti insegnamenti, tante deduzioni, tanti insegnamenti sono stati fatti. Ora vorrei rimanere un attimo sul testo perché è molto importante, però vorrei prendere il contesto. Qual era il problema fondamentale dei Corinzi? Qualcuno lo sa?
Una chiesa carnale.
Perché era carnale la chiesa di Corinto?
Perché non la dea Diana.
No, parliamo della chiesa, proprio dei credenti. Perché erano credenti carnali?
Perché non avevano avuto la rivelazione.
Non avevano avuto la rivelazione? Basati sulla dottrina umana. Eppure era una chiesa che era stata fondata da Paolo. Ora, Paolo quando scrive, e scrive per diversi motivi, per correggere delle cose, ad esempio la seconda lettera ai Corinzi, non so quanti sanno che in realtà è la terza lettera ai Corinzi. La seconda lettera è stata perduta, quella che noi conosciamo come seconda lettera ai Corinzi in realtà è una terza lettera ai Corinzi. La seconda purtroppo è andata perduta, non si sa dove sia. C'è una lettera che non c'è mai arrivata. Ma al di là di questo, voi vedete Paolo che cerca di correggere nella vita dei Corinzi quello che è stato un cattivo insegnamento che hanno fatto dei falsi apostoli. Paolo lì parla molto, ad esempio, dei falsi apostoli, di falsi ministri, di falsi insegnanti che si sono introdotti, così come nella chiesa di Colosse, nella chiesa della Galazia, eccetera eccetera. Era un problema, c'erano questi falsi insegnanti, falsi apostoli che venivano da Gerusalemme e riportavano la legge, no? In realtà portavano per la prima volta la legge, perché questi non avevano mai sentito parlare della legge, perché Gesù gli aveva sempre parlato della grazia. Ora, il problema di Corinto è un problema strano, perché era una chiesa che noi definiamo carnale, ma era la chiesa che più di qualunque altra si muoveva nei doni dello Spirito. Ed è strano, perché noi pensiamo, possiamo pensare, che se c'è la carne, lo Spirito non si muove. E in realtà non è così. La chiesa di Corinto ne è un grande esempio. Era una delle chiese più carnali del ministero di Paolo, ma era una delle chiese che più di qualunque altra viveva il soprannaturale. Questo ci insegna qualcosa di fondamentale. I doni dello Spirito non sono la conferma della tua maturità o della tua spiritualità. Dio non si muove perché sei bravo, perché sei buono, perché sei arrivato a un punto di spiritualità che permette a Dio di operare. La Chiesa di Corinto ci insegna un principio fondamentale. L'unzione non è la conferma della tua santità, ma l'unzione sopra la tua vita è la conferma della tua disponibilità. Se
ritorno alla visione di poco fa, non è quello che voi fate per me, è quello che io ho fatto.
Uno degli altri problemi della Chiesa di Corinto erano le divisioni interne. E quando lui parla della cena, il contesto nel quale lui scrive è proprio questo. Ed è in questo contesto che bisogna interpretare le parole di Paolo. E le parole sono queste, al versetto 17. In quello che vi ordino non vi lodo, perché vi riunite non per il meglio ma per il peggio, prima di tutto perché sento dire che quando vi riunite in assemblea vi sono fra voi delle divisioni. E in parte lo credo, è necessario infatti che vi siano anche delle fazioni. Se noi andiamo al capitolo 1 della lettera ai Corinzi, vediamo quello di cui Paolo parla. Capitolo 1, versetto 10. Fratelli, vi esorto nel nome del Signore nostro Gesù Cristo ad avere tutti un medesimo parlare e a non avere divisioni tra di voi, ma ad essere perfettamente uniti in un medesimo modo di pensare e di volere. Questo non significa avere la stessa dottrina. Non significa che dobbiamo tutti pensare nello stesso modo. Dio non ha macchine, Dio ha figli. Tu non sei un robot, tu sei una persona. E l'unico modo di pensare e di volere ha a che fare con l'amore di Cristo nella nostra vita. Dite amen per favore.
Amen.
Se noi leggiamo la Bibbia stasera, ognuno di noi probabilmente ha un'interpretazione diversa dall'altro, ma questo non crea divisione. La divisione è quando c'è mancanza d'amore, non diversità di dottrina. La divisione non riguarda la dottrina, riguarda la mancanza d'amore. E lo spiegherei, ve lo dimostro questo. Mi è stato segnalato infatti a vostro riguardo, fratelli miei, da quelli della casa di Chloe, quelli della casa di Chloe facevano la spia, che vi sono contese fra di voi. Ora voglio dire questo, che ciascuno di voi dice: io sono di Paolo, io sono di Apollo, io di Cefa, io di Cristo. Cristo è forse diviso? Risposta.
No.
No. Paolo è stato forse crocifisso per voi?
No.
Risposta, no. Ora voi siete stati battezzati nel nome di Paolo?
No.
No, il problema fondamentale che c'è nella Chiesa non sono i diversi modi di vedere le cose, ma quando noi pensiamo che il nostro modo di vedere le cose sia l'unico modo di vedere le cose, e quindi questo fa di te, che non la pensi come me, un mio nemico. Ma se anche fosse, non c'è forse Dio comandato? Amati i tuoi nemici. E in 1 Corinzi 11 Paolo dice: ma com'è sta storia che mi viene detto che quando vi riunite insieme, quando state insieme nell'assemblea e dovete prendere la cena del Signore, uno sta per iniziare a mangiare e già l'altro è ubriaco? Sapete qual era il problema? Che alcuni non volevano mangiare insieme ad altri. No, io con Kido non ce mangio. No, io mi faccio la cena a parte, perché io me la faccio con i miei. Lui con i suoi. E Paolo dice, posso parafrasare quello che Paolo dice, ma che schifo è questo? Ma che schifo è questo? Voi fate vergogna al corpo di Cristo. Dice, io vi ho detto quello che ho ricevuto. Cristo, nel giorno in cui fu tradito, prese del pane, prese del vino e disse queste parole, guardate qua. Versetto 26. Ogni volta che mangiate di questo pane e che bevete di questo calice, voi annunziate cosa? La
morte
del Signore. Finché egli venga. Poiché chiunque mangia di questo pane o beve di questo calice indegnamente. Io ho ascoltato cose su questa parola da rabbrividire. E io rabbrividisco ancora, perché sono colpevole di aver accettato certe dottrine e di averle predicate e di averle insegnate ad altri. Non sei battezzato in acqua? Non puoi prenderti la cena del Signore? Sì, ma pastore, vorrei battezzarmi in acqua. Prima devi fare un corso di un anno o di 6 mesi, se ti andrà bene. E se dopo il corso tu superi il test, noi diciamo che ti puoi battezzare. E se non superi il test, dovrai fare un altro corso. Ma io vorrei prendere la cena del Signore. Ma ti devi battezzare. Ma mi vorrei battezzare. E devi fare il test. Pastore, sento nel cuore di fare un'offerta nella chiesa. Dio ti benedica, fratello. Perché tu non sei santo. Ma i tuoi soldi? Sì. Tu non sei degno di battezzarti, ma la tua decima è degna di entrare nelle mie tasche. Tu non sei degno di accostarti alla cena del Signore, però se puoi aprire la tua casa per favore per ospitare i fratelli che verranno alla conferenza, sarebbe una buona cosa. E se magari gli offri pure da mangiare e da bere. Paolo parla di accostarsi alla cena del Signore in maniera indegna. Di che cosa sta parlando? Tu non fumi, tu fumi, non puoi accostarti. Tu convivi, non puoi accostarti. E tu sei sovrappeso. Vi ricordate una volta quando si parlava di questo? Parliamo di 16 anni fa, 17 anni fa. Quando entrò questo tipo di insegnamento che se eri sovrappeso eri fuori dalla volontà di Dio?
Sapeva di sì.
Sì, sì. Come?
Sapeva di sì.
E come? Ve lo garantisco. No, se sei così non puoi accostarti. No, se sei così. No, perché rischi di accostarti indegnamente. Ora io vi chiedo, in accordo a quello che abbiamo appena letto, versetto 28, Paolo dice: a ognuno esamini se stesso, e così
mangi
e beva, Esaminare se stessi non ti deve tenere lontano, esaminare te stesso deve portarti all'intimità e alla comunione. Ora vorrei raccontarvi una testimonianza. Io sono stato pastore per 10 anni e agli inizi del ministero, nel 2002, io predicavo esattamente per come mi è stato insegnato. Non rinnego il mio passato, però ho avuto bisogno di correggere alcune cose. Ero lì, la prima cena del Signore nel nostro primo locale che abbiamo aperto a Catania. E da buon pastore dissi, da un lato le pecore e dall'altro lato le capre, per dire tutti quelli che sono battezzati possono accostarsi alla cena del Signore. Tutti quelli che non sono battezzati, che fumano, che hanno problemi di famiglia, che hanno debiti, che hanno situazioni ancora da sistemare, vi chiediamo di non accostarvi indegnamente alla cena del Signore. E sapete qual è la cosa più triste di tutto questo? Che le persone ci credevano. Ma la cosa più assurda di tutto questo è che Dio benediva quelle riunioni. Perché Dio non ti benedice perché è d'accordo con te. Ricordatelo questo, ricordiamoci. Dio ci benedice perché ci ama. E nel tempo del cambiamento della nostra vita, Dio ci benedice sempre. Dio fa splendere il sole sempre. E fa piovere su di noi sempre. Lui è paziente e aspetta il nostro cambiamento, ma lui non ritira la sua mano da noi. E questo ci umilia ancora di più. E mentre ero lì, mentre tutti erano, mentre i puri e gli eletti accedevano alla cena del Signore, gli scartati e gli indegni erano lì messi accanto al muro in attesa quasi di una fucilazione. Alla fine del culto Dio aveva benedetto questa riunione, Mimmo, in maniera incredibile. Se ti dico incredibile, incredibile. Io ancora cerco di capire perché Dio lo faceva. E come voi sapete, a ogni fine riunione, dopo alla fine della cena del Signore, rimane un po' di pane, un po' di vino. È normale. Alla fine finisce la riunione, tutti ci salutiamo, e questo ragazzo che si era avvicinato al Signore da poco, era in fase di separazione con la moglie, fumava, peccato gravissimo, e di tanto in tanto giocava qualche schedina e usava qualche gratta e vinci, quindi non poteva accostarsi al Signore del Signore, perché ci mancherebbe altro. Viene a salutarmi, e la cosa più strana, sapete qual è? Che quest'uomo mi voleva veramente bene, e io volevo bene veramente a lui. E lui alla fine venne da me e disse, veramente la presenza di Dio è stata meravigliosa, grazie a Dio, sai, mi farebbe piacere mettere a posto la mia vita perché vorrei. Dissi, guarda, c'è tempo, il Signore sta lavorando, vedrai, Dio opererà, e in maniera istantanea e quasi istintiva. Eravamo lì accanto al tavolo, era 1:30, quindi avevamo una fame. Prendo un po' di pane e glielo do. Prendo un po' di pane e mangio e parliamo. E gli da, prendo un altro po', ho detto, prendi il pane, avevamo fame, stamattina a mangiare. E mentre parlavamo e mangiavamo quello stesso pane rimasto, io prendo un bicchiere di vino e di vino, prendo, manda giù, io prendo il vino e bevo, e nel momento in cui bevo il vino lo Spirito Santo mi parla e mi dice, che stai facendo? È successo, sapete quelle scene dei film quando ci sono due che parlano, è arrivato a un certo punto uno non sente più, vede il labiale ma non c'ha più l'audio. A me è successa la stessa cosa, vedevo il labiale ma non riuscivo più a sentire la sua voce perché sentivo solo la voce di Dio nella vita. Fu terrificante. Dice, come, dovrebbe essere una bella esperienza, ma fu terrificante perché in quel momento lo Spirito Santo mi disse, che stai facendo? Sì, signore, cosa io sto facendo? Stiamo parlando. No, no, mi disse, perché gli hai dato il pane? Sì, signore, perché c'è di male, stiamo mangiando un po' di pane insieme. Perché gli hai dato il vino ora? Perché non lo hai fatto prima e lo stai facendo ora? Quando lui mi disse questa frase, in un attimo ho capito dove lui stava andando. Lì ho avuto paura. Ho avuto paura di Dio. Ho avuto paura della mia condizione. Ho avuto paura del mio peccato, come non avevo mai avuto paura. Mi disse, perché glielo stai dando ora e non glielo hai dato prima? Mi disse, mi vuoi spiegare per favore qual è la differenza tra ora e 5 minuti fa? Tu pensi che questo momento sia meno santo di quello che avete vissuto 2 minuti fa? Pensi che ora il pane non sia più sacro e che questo vino non abbia più la mia presenza per poterlo usare ora? Mi disse, chi sei tu che impedisce ai miei figli di accostarsi a me? Chi sei tu che giudichi il cuore dei miei figli non permettendo a loro di accostarsi a me? Quando ti ho mai dato questa autorità? Lui mi disse, il rapporto tra me e i miei figli non deve passare da te. Lo hai fatto e non lo farai mai più. Tu non hai autorità di decidere chi può accostarsi e chi non può accostarsi. Io ti ho unto, mi disse il Signore, ma non ti ho mai unto abbastanza da prendere il mio posto, perché il territorio del cuore è il mio e non il tuo. Quel giorno pensavo, avevo paura, se fossi morto in quel giorno avevo paura di andare all'inferno, perché ho riconosciuto il mio peccato. E se tu non hai autorità di decidere chi deve accostarsi alla cena, tu non hai autorità di decidere chi si deve battezzare, tu non hai autorità sul cuore delle persone, perché quel terreno è un terreno dove solo i miei piedi possono camminare. Mi ricordo che quel giorno la mia vita fu devastata. Ritornai a casa e dissi, da oggi in poi tu devi farmi leggere la Bibbia in maniera totalmente nuova. Il problema dei corinzi dell'accostarsi indegnamente era soltanto uno. Versetto 29, chi mangia e beve indegnamente, mangia e beve un giudizio contro se stesso, non discernendo il
corpo del Signore.
Corpo del Signore. Quello che mangerai stasera non sei tu. Tu stasera mangerai una parte del corpo del Signore, che sono i tuoi fratelli e sono le tue sorelle. Ok? E per mandarlo giù dovrai bere del vino che rappresenta il sangue di Cristo. Significa questo, che tu dovrai avere comunione con i tuoi fratelli e con le tue sorelle, e che qualunque cosa accada, il sangue di Gesù risolverà ogni cosa. Noi non siamo nessuno per dire chi non è mio frate o chi non è mio sorella. Chi sei tu per giudicare il servo? Chi sei tu per entrare nel cuore delle persone e dire esattamente quello che c'è? chi siamo. Accostarsi indegnamente alla cena del Signore non significa fumare, non significa avere problemi in famiglia, non significa avere problemi di peso o problemi economici o qualunque altro tipo di problema. Accostarsi indegnamente significa mangiare, bere e non riconoscere chi hai accanto a te. E non riconoscere che la persona che hai accanto a te fa parte del corpo di Cristo perché è stata lavata dal sangue di Gesù. Esattamente come te. Nessuno è più degno di un altro. E nessuno può dirti se puoi o non puoi. Ognuno esamini se stesso. Quando le persone si battezzavano nei Vangeli e negli Atti degli Apostoli, si battezzavano lo stesso giorno in cui davano la vita a Cristo. E nessuno diceva tu sì, tu no, tu sì, tu no. Le persone venivano e scendevano nelle acque. Nessuno gestiva il numero. Nessuno gestiva il cuore, nessuno aveva questa autorità. Alla cena del Signore chiunque, se lo desidera, può accostarsi. Perché significa, con questo concludo, la cena del Signore non serve per avere comunione con il Signore. Ascoltate fratelli, la cena del Signore non serve per avere comunione, la cena del Signore serve per avere comunione gli uni con gli altri e per riconoscerci corpo di Cristo. E in questo atto, che è un memoriale, che è simbolico, ma che ha la sua forza e la sua sostanza, c'è tutta l'impronta dell'amore di Cristo. Perché quando tu mangi il pane, questo pane non rappresenta te, rappresenta la persona che è accanto a te. E quando tu mangi il pane e bevi il vino, tu stai riconoscendo che fai parte di un corpo e che devi servire questo corpo. Ognuno esamini se stesso. Di cosa? Ho dei peccati di qua, la gente voleva sapere, anni fa, mi ricordo ancora oggi, la comunità, se c'è la cena del Signore fatemelo sapere che io mi metto cosa a posto prima, così posso prendere la cena del Signore, bere e mangiare. Oppure alcuni che magari non riescono a perdonare, no, se c'è la cena del Signore io non vengo in comunità, oppure no, non mangio, non accosto, non mi accosto. Questa è religiosità, allo stato puro. Ognuno esamini se stesso e così mangi del pane e beva. L'esaminare se stessi implica il fatto che poi il risultato di questo esame è avere comunione. Posso concludere? Stavo concludendo mezz'ora. Paolo dice che l'unico modo in cui noi possiamo accostarci indegnamente è perché creiamo divisione nel corpo di Cristo. Posso essere un po' duro su questo? Se chi crea divisione nel corpo di Cristo non può accostarsi alla cena del Signore, più del 95% dei pastori in Italia non dovrebbe mai accostarsi alla cena del Signore. Chi più di loro crea divisione? Non sto giudicando, io sono stato un pastore. Ho fatto il pastore per 10 anni, so esattamente quali sono le mie colpe e quali sono le mie responsabilità. Io ho avuto colpe, io sono stato responsabile di questo. perché sono stato insegnato in una determinata maniera. Ho dovuto ravvedermi e pentirmi con grandi lacrime. Ma siccome la grazia è grazia, e c'è grazia per tutti, accostiamoci alla cena con tutto il cuore. Amen. Massimiliano, ci consideri?
Sì.
Alleluia.
Alleluia.
Qua.
Stavo dicendo che a me non è successo personalmente.
Cosa? Tenetelo tutti in mano e mangiamo insieme, ok?
Dobbiamo chiamare.
No vabbè, ma non sta piovendo, non vi preoccupate.
No, Giuseppe, ci sarà.
Nessuno rimanga escluso.
Ma è la prima volta abbiamo frequentato la cena del Signore. Non sappiamo se è stata battezzata o se è stata battezzata. Mezzo passano. Facciamo così e prendiamo un pezzettino.
Ti picchiati sto pezzettino, anche questo dobbiamo distruggere questo. È pane, ragazzi, è pane. Non significa che noi possiamo. Sì, aspettiamo tutti insieme. Consiglio, vivere il corpo di Cristo non è semplice e voglio fare con voi stasera, voglio farvi vedere qualcosa. Non mangiate un pezzettino piccolo, mangiatene di più. Prima di mangiare il vino, prima di bere il vino, questo significa che sentirete la difficoltà a volte a masticare, la difficoltà ad ingoiare. Ascoltatemi, la difficoltà ad ingoiare. Il problema molto spesso sta nella difficoltà ad ingoiare le differenze, ad ingoiare i torti, ad ingoiare le problematiche, ad ingoiare quello che ti hanno fatto, quello che ti stanno dicendo, ad ingoiare il modo sbagliato come ti trattano. O forse hanno ragione, non ha importanza, o forse hanno torto, ma è difficile ad ingoiare. E voglio incoraggiarvi, dopo aver preso del pane, a provare il beneficio del bere il vino. Il vino fa scendere ogni cosa. Quando noi comprendiamo la potenza del sangue di Gesù, versato sulla croce per ognuno di noi, anche per i nostri nemici, ci renderemo conto che veramente ogni cosa è possibile a chi crede. Stasera, per favore, vi supplico, accostiamoci degnamente alla cena del Signore, con un cuore pieno d'amore, pieno d'amore, pieno di grazia e pieno di misericordia. Se Dio non ci tratta come meritano i nostri peccati, chi siamo noi per trattare altri in maniera diversa? Amen. Mangiamolo tutti quanti, e dopo aver mangiato vi chiedo di bere il vino, e dopo aver bevuto il vino vorremmo concludere questa serata abbracciandoci e benedicendoci gli uni gli altri. Non ti chiedo di apprezzare tuo fratello, perché alcune volte noi non siamo in grado di apprezzare le persone, perché apprezzare le persone è una cosa, amarle è un'altra. Io certe persone non posso apprezzarle e non le potrò mai apprezzare, però il comando che mi ha dato Gesù è quello di amare. Amen. E non posso tirarmi indietro. Amen.
Amen.
Mangiamo, dai, con tutto il cuore, anche se è difficile, in gloria. Chiudi i tuoi occhi un attimo e manda giù tutte le offese.
Nella
Amati, prendiamoci per mano, dai, prendiamoci per mano. Alleluia.